E vogliamo andare un po' alla riflessione di quest'oggi. Ricordate qualche domenica fa abbiamo parlato della pace profonda che lo Spirito Santo sta cercando di costruire. L'Iddio della pace triterà tosto Satana sotto i vostri piedi. C'è una pace meravigliosa che lo Spirito Santo sta creando nella vita dei credenti. C'è una pace meravigliosa che Dio sta creando nelle relazioni, ma questa pace, scopriremo oggi in maniera particolare, non è finalizzata semplicemente a stare bene noi, ma a renderci capaci di ascoltare, di essere sensibili alle problematiche degli altri. L'obiettivo di Dio non è solamente riempirci, farci stare bene, avere un bel rapporto di coppia, tutte cose bellissime, ma la finalità di tutto questo è perché nel momento in cui noi possiamo vivere una pace vera, possiamo accorgerci della guerra che ci sta intorno, possiamo accorgerci ed essere sensibile di quello che ci circonda e portare realmente il progetto di Dio nella vita delle persone intorno a noi. Questo è importantissimo chiarirlo. Perché sapete che mentre che lo Spirito Santo sta lavorando per la pace vera, anche lo spirito dell'avversario lavora per una pace artificiale, per una pace illusoria, per una pace formale. Ci sono profezie che dicono che ci sarà una pace sempre più grande nel mondo, perché siamo nell'era dell'acquario, non so in quale dimensione, secondo gli astri. Profezie che parlano di una pace, 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 ma la scrittura ci ricorda che quando diranno, prima Tessalonicesi 5:3, pace, sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Quindi non fraintendiamo, non illudiamoci di quella pace che copre ogni cosa, che non affronta, di quella pace semplicemente soddisfazione edonistica, di quella pace droga per tutti, e droga non sto dicendo semplicemente eroina, cocaina, ma qualunque cosa può drogare la nostra vita, cultura, televisione, mass media, musica, e che in qualche modo ci dia una pace non reale, serve semplicemente ad anestetizzare il dolore, a non vedere il male, il tumore profondo che sta divorando l'umanità. Quindi sappiamo che questa è la pace che costruisce l'avversario, una pace illusoria, una pace non vera, che poi purtroppo si dovrà manifestare per quella che è, e quindi si dovrà manifestare per una precarietà incredibile, la distruzione si evidenzierà. Dio sta guardando il genere umano. Dio sta guardando. I suoi occhi sono fin dall'eternità sulla sua creazione, ma non sul suo panorama, anche se Dio penso che pure si possa godere un bel tramonto, possa dire che bello, ecco, l'ho fatto io, ma i suoi occhi particolarmente sono sulla sua creatura, su quell'essere meraviglioso che ha desiderato, che ha voluto, che ha sognato, che ha creato, che ha portato all'esistenza, ma che in qualche modo è proprio fonte della sua sofferenza, del suo dolore. Mi sembra di pensare ad alcune coppie con cui parlo, prima di avere un figlio, dicono: oh, siamo troppo tristi, soffriamo tantissimo perché non abbiamo bambini. Poi, quando hanno i bambini, anche più di uno, mamma mia, non ce la facciamo più, ma perché abbiamo avuto questi bambini? In realtà, il desiderio, l'amore, desidera un oggetto da amare. È il figlio, è un dono di Dio, è un oggetto, è un dono meraviglioso che può sicuramente determinare questa gioia, questa felicità. Io ho avuto un bambino, posso riversare su di lui tutti i miei sogni, tutte le mie speranze, tutte le mie aspettative. Ho avuto un bambino. Ma nella misura in cui questo bambino non è un robot, non è una macchina programmata, ma avrà anch'esso una libera volontà, un libero arbitrio, quello che è l'oggetto più bello di amore diventa, abbiamo detto tante volte, l'oggetto più grande di sofferenza, di quando quel bambino, quella bambina, quell'adolescente, quel figlio cominciano ad andare in direzioni strane, pericolose, il cuore del padre, il cuore della madre soffre tremendamente. Dio sta guardando il genere umano, Dio sta guardando la creazione del suo amore, e in qualche modo questa mattina abbiamo bisogno di vedere cosa Dio sente nel suo cuore. Questa mattina cercheremo un attimo assieme di ascoltare il cuore di Dio, cosa passa nella mente di Dio, cosa c'è nei sentimenti, perché il nostro è un Dio personale, non è un Dio astratto. Cosa c'è nei sentimenti di Dio nel mentre che guarda la sua creatura, nel mentre che guarda le sue creature, nel mentre che guarda i suoi figli. Ricordate che in questo c'è una differenza: a quelli che lo hanno ricevuto, dice il Vangelo di Giovanni, e si riferisce a Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli. Ma Dio ama in una maniera intensa i suoi figli, ama in una maniera intensa le sue creature, e non vuole che nessuno possa perdersi, che nessuno possa essere risucchiato dall'inferno profondo che è alle nostre calcagna. Leggiamo, cominciamo con un brano per farci vedere questa sofferenza di Dio. Anzi, se dovessi dare un nome a questa riflessione questa mattina, la chiamerei il pianto di Dio. Il pianto di Dio. Sapete che Dio piange? Abbiamo visto che Dio ride, questo è più piacevole. Abbiamo visto che Dio fischia, dice la Scrittura, in certi momenti si esalta nella gioia con noi, ma questa mattina vogliamo un attimo centralizzare la nostra attenzione su un Dio che piange. Io non so se voi avete avuto mai l'esperienza da bambini di vedere piangere i vostri genitori, e non so questo cosa ha generato nel vostro cuore. Tante volte io penso che quando vediamo qualcuno che è nostro genitore che piange, è come se ci fosse il desiderio di fare qualcosa. Ed è tipico che i bambini, quando vedono una scena del genere, vanno verso papà, verso mamma e dicono: mamma, posso fare qualcosa? Cosa c'è? Stai piangendo? Sono stato io, forse ho fatto qualcosa di sbagliato. Ricordate che persino quando i genitori si separeranno, ho detto qualche tempo fa, i bambini stranamente sentiranno loro la colpa, quasi che non avessero fatto abbastanza per riuscire a tenere insieme i loro genitori, che poi magari si divorziano. I bambini conservano questo dramma. Quando un papà e una mamma piangono, il bambino è estremamente coinvolto. E quando sappiamo, e scopriremo ancora questa mattina, che il nostro Dio piange, io spero che questo ci coinvolgerà a capire le ragioni di questo pianto e in qualche modo a fare qualcosa, come facevamo da bambini con i nostri genitori, per diminuire questo pianto, per non farlo piangere. Certamente non potremo solamente raccontargli una barzelletta, non è così che Dio si metterà a ridere, perché vediamo bene qual è la base della sua sofferenza, perché Dio, che è l'amore supremo, Dio che è la gioia suprema, in qualche modo piange ancora in questo momento mentre guarda l'umanità. Leggiamo una immagine in un piccolo profeta, il profeta Osea, che ci dà proprio la dimensione di questo amore profondo, paterno di Dio, già così evidente nel Vecchio Testamento, riferito alla sua creaturina Israele. Ricordate, abbiamo fatto esempio che Israele è come il bambino di Dio, e Israele doveva essere condotto attraverso un processo di educazione, attraverso la legge, attraverso la crescita, poi a comprendere l'importanza del Messia. E Dio si relazionava ad Israele come un po' noi ci possiamo relazionare ai nostri bambini. Dio usava la legge come noi usiamo la legge con i nostri bambini. All'inizio, quando sono piccoli, gli diciamo: stai attento perché se sbagli ci sono botte, ci sono conseguenze, usiamo la legge. Dio amava fortissimamente il suo figlio, ama fortissimamente Israele, ama fortissimamente la nuova Israele, siamo noi, siamo i suoi figli, ama il genere umano. E guardate come si rivolge, Osea capitolo 11 verso 1. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori dall'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, sembra quasi di avere un bambino, con tutte le fasi della sua crescita. Io insegnai ad Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami di amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare. Fermiamoci un attimo a questi primi versi. Guardate un attimo, è proprio la cura tenera di una madre, di un padre verso il proprio bambino. L'ho chiamato fuori dall'Egitto, è un significato grandissimo. Fuori, fuori dal peccato, fuori dalla distruzione, fuori da tutto quello che era il caos, il nulla. Fuori dal nulla, l'ho tratto all'esistenza. L'ho chiamato, l'ho portato fuori, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Quante volte una mamma o un padre continua a chiamare il proprio figlio mentre sta andando in direzioni strane. Un richiamo di amore, lo stesso che Dio aveva rivolto ad Adamo. Adamo, dove sei? Quando si era messo male nel giardino dell'Eden, quando aveva combinato quello che aveva combinato, il grido di amore, ma non si sono avvicinati a me, si sono allontanati da chi lo chiamava. Io ho insegnato a camminare sorreggendolo, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Cominciamo a guardare il cuore di Dio, così interessato alla tua vita, alla mia vita, ma che proprio perché è così interessato, proprio perché ha un amore così forte, un desiderio così grande, comincia a soffrire, comincia a sentirsi male nella misura in cui noi non riusciamo a comprendere che il suo amore vuole guarirci, che i suoi insegnamenti vogliono liberarci, che i suoi precetti vogliono essere una terapia profonda per la nostra vita. Verso 4, io li attiravo con corde umane, con legami di amore, e gli porgevo loro dolcemente da mangiare. Saltiamo un attimo al verso 11, capitolo 11, verso 7. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. Cosa c'è nel cuore di Dio quando dice questo? Cosa c'è? Rabbia? Cosa c'è? Delusione, semplicemente? Cosa c'è nel cuore di una mamma, di un padre, quando vedono il proprio figlio allontanarsi verso una strada che non porta da nessuna parte se non alla distruzione? Cosa c'è nel cuore di Dio? Una sofferenza immane. Il verso 8 vi dà una piccola immagine di questa sofferenza. Come farei a lasciarti, o Efraim? E qui sta parlando in maniera particolare. Dio ci vuole fare sentire il suo desiderio, il suo amore, non soltanto per noi, per i suoi figli, ma per quelli che neanche ancora sono figli. Potrebbe suonare così: come farei a lasciarti andare all'inferno? Come mi posso rassegnare? È come se Dio potesse dire: a vedere tante creature intorno a me risucchiate dall'inferno, come posso rassegnarmi? Anche se queste stesse creature dicono: Dio, lasciami in pace, Dio, lasciami stare, Dio, non voglio saperne niente di te, Dio, non mi rompere le scatole, Dio, voglio andare all'inferno. Forse perché non capiscono, non sanno, non immaginano neanche lontanamente cos'è l'inferno. Qual è quell'angoscia tremenda di avere fallito il senso della vita, lontani da Dio per l'eternità. Ma Dio lo sa, Dio lo sa. E quando noi ci avviciniamo al cuore di Dio, non possiamo fare a meno di ascoltare questo suo pianto, il pianto di una mamma che non si rassegna alla scomparsa della sua bambina. Ricordate quella mamma che ancora dopo non so quanti mesi sono passati, 2 mesi, continua a cercare, a sperare. Dio è molto più grande, è molto più forte nell'amore di qualunque essere umano. Come farei a lasciarti, o Efraim? Questo, se ci avviciniamo al cuore di Dio, è come se potessimo sentire: ma come faccio a lasciare che tante persone si perdano? Forse alcune sono più vicine al nostro cuore ed è più semplice capirlo, ma Dio ha un amore profondo per ognuno. Non c'ha delle persone privilegiate, non c'ha dei raccomandati, non c'è qualcuno che dice: va bene, di questi alla fine non mi interessa. Il suo desiderio di amore va all'ultimo, va alla pecorella smarrita, va all'ultimo. C'è un pianto questa mattina nel cuore di Dio che Lui vuole che noi ascoltiamo per fare qualcosa. Solitamente si piange per tante cose. Io non so voi perché piangete, anzi, se piangete, di solito noi uomini siamo più duri, difficile che ci lasciamo andare in lacrime. Ma forse voi donne avete la lacrima più facile, e si può piangere di rabbia, si può piangere di disperazione, si può piangere di delusione, si può piangere di paura. Ma questo pianto è un pianto diverso, è un pianto di amore, è un pianto di tormento per il desiderio di vedere l'oggetto amato libero, sicuro, protetto. Io so che da genitori è più semplice forse capire quest'amore profondo di Dio quando veniamo a trovarci in situazione dove i nostri figli sono minacciati da una malattia, minacciati da circostanze di vario genere. Sentiamo il cuore che piange. Come farei a lasciarti, o Efraim? Questo è quello che troviamo nel cuore di Dio. Non possiamo dire a Dio: ma Dio, ma per, non ti preoccupare, ma perché non lasci perdere? Forse potremmo convincere Dio a non piangere portandogli questo consiglio: ma lasciali stare, ma non vedi come sono cattivi, ma non vedi come ti mandano a quel paese, ma non vedi come se ne fregano. Ma l'amore non si ferma, l'amore desidera, spera, sopporta ogni cosa perché vuole arrivare fino all'ultimo. Dio cercherà il bene di tutte le sue creature. E vuole farci sentire questa mattina questo suo cuore. Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come farei ad accettare che tu possa passare un'eternità nell'inferno, nell'angoscia tremenda? È come se Dio potesse dire: io lo so cosa significa, forse tu non lo sai. Ma Dio lo sa cosa significa, ma io mi chiedo, noi, suoi figli, lo sappiamo cosa significa? Che una persona possa vivere nell'eternità senza la vera libertà, nel fallimento eterno, nel fallimento totale. Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? E guardate qui l'espressione che ci fa entrare in una maniera più profonda nel cuore di Dio. Dice: il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Questo è il cuore di Dio. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Questo è il cuore di Dio. Questa mattina, fratelli, sorelle. Questo è il cuore di Dio quando guarda le persone che corrono come in un'autostrada verso l'inferno, e soprattutto quando nessuno se ne accorge, nessuno pone rimedio. C'è un altro verso molto bello nella scrittura, in Geremia 14:17, c'era un periodo in cui tutti i falsi profeti dicevano: non problema, non ha importanza, no, non succede niente, no, tutto andrà bene. E Dio soffriva tremendamente perché lui sapeva le condizioni reali dell'umanità, lui sapeva le condizioni reali del suo popolo. E quindi era come se quei profeti fossero dei medici ciarlatani che dicessero: ma no, ma non c'è niente, ma quale tumore, no, ma state tutti bene, non avete nessuna malattia, state tutti bene. Dio soffre profondamente perché sa quale malattia tremenda ha contagiato il genere umano. E soffre tremendamente perché sa pure che esiste una terapia, e soffre tremendamente perché, non soltanto perché le persone non vogliono prendere la terapia, quindi non vogliono accettare la terapia, ma soffre perché quelli che possono essere messaggeri della terapia non la stanno portando. Questo è il pianto di Dio. Il pianto di Dio si estende. La sofferenza di Dio si estende perché va oltre il dolore profondo. Tu puoi soffrire profondamente per il dolore di un'altra persona, però alla fine, non essendoci nessuna alternativa, soffri e basta, come dire, ti devi rassegnare. Ma perché Dio non si rassegna all'inferno che c'è nella vita degli uomini? Perché Dio non si rassegna? Perché piange? Piange solamente perché gli uomini non vogliono accettarlo? Sì, questo è il dolore più grande. Una mamma che vede che il proprio figlio non vuole accettare i suoi consigli e si perde in direzioni strane. Ma il dolore di Dio va oltre, perché piange perché lui ha già provveduto una terapia. Lui ha già fatto la sua parte. Lui ha un cuore che ama, ma ha dato proprio perché ha amato. La sua sofferenza in che cosa si è tradotta, fratelli? Dio ha tanto amato. E potremmo dire, parafrasando, anche ha tanto sofferto nel vedere l'umanità nell'inferno più totale, ha tanto amato, ha tanto sofferto per l'umanità che ha dato il suo figliolo unigenito affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, non muoia. Ha dato una terapia grandissima. Il pianto di Dio questa mattina non è soltanto per chi non vuole accettare la terapia, ma è per chi non vuole portare la terapia, non vuole essere messaggero di questa buona notizia. Il cuore di Dio piange in Geremia 14:17. Di loro dunque questa parola: i miei occhi si sciolgano in lacrime giorno e notte senza posa, poiché la Vergine, figlia del mio popolo, è stata stroncata in modo straziante, ha ricevuto un colpo tremendo. Ancora un'immagine fortissima. Dio paragona il suo popolo a una vergine, a qualcuno veramente educato, fatto crescere nella purezza più grande, e a un certo punto questa vergine viene stroncata in maniera straziante, riceve un colpo tremendo, e il dolore ancora una volta profondo di Dio è trasmesso al profeta. Ma questa mattina io credo che una parte di questo dolore Dio voglia trasmetterlo a me e a te. Una parte di questo suo pianto Dio lo vuole trasmettere a te. Dio vuole che tu guardi attraverso il suo cuore. Tante volte è incredibile, è pazzesco. Io mi sono trovato nella mia vita a invidiare tante persone intorno a me la cui destinazione era inferno. E io volevo essere come loro, mentre dentro avevo il paradiso per la grazia di Dio. Guardate che differenza, che modalità diversa, che prospettiva diversa. Dio vuole farci conoscere un po' di più questa mattina il suo cuore. Sentiamo quindi, andando verso la conclusione di questa breve riflessione, il pianto di Dio per i suoi figli dispersi da una parte, ma ancora di più per i perduti. Un ultimo verso sul pianto di Dio. Luca 19:41. Gesù, quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa. Ancora una volta un pianto profondo, un pianto grande, un pianto straziante nel cuore di Gesù. Perché? Verso 42, dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, perché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. È tremendo. Potremmo parafrasare e dire: un pianto tremendo. Perché? Perché tu non hai capito che mentre stavi male era venuto qualcuno con la terapia, che mentre c'avevi un tumore profondo qualcuno aveva l'antidoto, aveva il rimedio, ma non è stato preso questo rimedio. Il pianto profondo di chi non si rassegna a vedere la distruzione degli altri. Questo è il pianto che c'è in Gesù. E subito dopo questo pianto, se leggete la scrittura, Gesù entra nel tempio e comincia a scacciare tutti i cambiamonete, tutti i venditori, accusandoli, dicendo: avete fatto della casa di preghiera una spelonca di ladri. Nel pianto possiamo veramente anche prendere una direzione forte e aggressiva, non di odio, ma di amore. Nel pianto possiamo muoverci. Quando piangiamo il cuore di Dio, e vorrei concludere un po' su questa immagine, il cuore di Dio che piange ancora questa mattina, e mentre noi ci avviciniamo sentiamo questo pianto, non è un pianto rassegnato, non è un pianto che non può produrre niente, fatalistico, ma è un pianto che vuole muovere qualcosa nella vita dei suoi figli. Il pianto di Gesù è un pianto che dentro di te ancora questa mattina, è un pianto che potrai ascoltare, è un pianto che hai bisogno di ascoltare per vedere in una prospettiva diversa la realtà intorno a te. Alziamoci in piedi. Ascoltando il pianto di Dio, riusciremo non soltanto ad essere sensibili ai bisogni spirituali, mentali e fisici delle persone che ci circondano. Ascoltando il pianto di Dio, diventiamo sensibili a quello che sta facendo piangere Dio. Come dire: Dio, ma perché piangi? Piango perché? Perché ho un amore grande per ogni essere umano. Sì, gioisco perché tu sei alla mia presenza. Gioisco perché tu sei stato trasportato dal regno delle tenebre al regno della luce. Ma la mia gioia non può essere completa. Una parte del mio cuore piange. È come se Dio dicesse questa mattina: perché? Perché nel mio amore c'è posto per tanti altri. Nel mio amore c'è posto per tutti quelli che in questo momento sono lontani. Nel mio amore c'è posto. E io piango, non mi rassegnerò a vedere i tuoi amici, i tuoi parenti risucchiati dal male. E io voglio, è come se Dio ti dicesse questa mattina, che tu possa ascoltare questo pianto. Che la tua evangelizzazione non nasca da un dovere, non nasca da un dovere aumentare il numero della chiesa, dal dovere chissà che cosa fare, dal dovere sentirti a posto perché hai portato una persona in più. No, ma che nasca dal pianto che io ho messo nel tuo cuore, perché io ho questo pianto, dice il Signore questa mattina. E se tu stai vicino a me non potrai non accorgerti di questo pianto e non potrai non sentire che questo mio pianto diventa una motivazione, una spinta per te e per la tua vita, affinché veramente tu possa avere la potenza di fare qualcosa, di spendere ed essere speso, di dare più che ricevere. Cioè, nel pianto di Dio non c'è solo la sensibilità. Vedete, la sensibilità umana ci fa disperare, ci fa piangere, però alla fine poi non è che ci riusciamo a prendere i pesi di niente. Quindi piano piano sapete cosa succede a livello umano? Che uno diventa più cinico piano piano, perché si accorge che tanto cosa posso fare, tanto non ci posso fare niente, non si può fare niente. È un ragionamento sottile, comincia a prendere la nostra vita, diventiamo fatalisti, diventiamo insensibili. Magari ci commuoviamo fortissimo quando vediamo un film alla televisione, lì facciamo il tifo per i buoni contro i cattivi, ci coinvolgiamo, piangiamo, però poi in pratica non ce ne frega niente del nostro prossimo, non ce ne frega niente di quelli che andranno all'inferno. Il pianto di Dio invece è qualcosa non di emozionale, è qualcosa di profondo, che lo Spirito Santo vuole rivelarti. Un pianto profondo che ti farà sentire non soltanto in una maniera nuova i problemi degli altri, ma qui viene il bello: non ti fa solamente sentire il problema, il pianto di Dio dentro di te, ma ti darà la potenza di venire incontro, la potenza di fare la tua piccola parte. Non devi fare chissà che cosa, ma attraverso il pianto, la compassione, attraverso quello che sentirai nel cuore di Dio, ti unirai alla sua volontà e dirai: non devo lasciarti, come potrei lasciarti perdere, come potrei lasciarti, come potrei fregarmene di te, come potrei fregarmene se tu te ne vai all'inferno. No, il mio cuore, col cuore di Dio, soffre, intercede, desidera, lotta fino a vedere un risultato
Questo è il cuore di Dio quando guarda la realtà intorno a noi. E io spero, io prego che possa essere una parte della nostra consapevolezza, che possiamo accorgerci di questo pianto, sentirlo come nostro, questo pianto di Dio, lasciare che questo pianto ci faccia essere messaggeri di buone notizie per gli altri. È importante questo, fratelli, è importante. Questo ci metterà in moto in una maniera nuova, perché sentiremo l'amore profondo di Dio per l'ultima delle sue creature. E non ci sarà qualcuno escluso. L'amore di Dio, la sofferenza di Dio sarà dal tuo vicino di casa, che tu vedi sempre magari così altezzoso, presuntuoso, il tuo collega di lavoro. Il cuore di Dio, il pianto di Dio è per ogni persona che non è giunta al ravvedimento, che non si è accorta dell'inferno che ha dentro e che fischiettando se ne va all'inferno. Lui fischia, gioisce, ma tu che sai, non puoi fischiettare, gioire. Hai bisogno di sentire il pianto di Dio e di fare la tua piccola parte perché quella vita non sia perduta. Preghiamo insieme. Signore, vogliamo ringraziarti perché ti abbiamo scoperto come Dio di gioia, di pace, di amore, ma ancora vogliamo accorgerci che nel tuo cuore c'è pure una grande sofferenza, ed è la sofferenza di un padre, di una madre che ama alla follia, che ama in una maniera pazzesca tutto il genere umano, che vuole che nessuno veramente si perda. Signore, io ti prego ancora nella mia vita, Signore, di fare crescere questa compassione, questa percezione del tuo cuore che piange, Signore, perché questo mi permetterà veramente di andare verso gli altri. Questo mi permetterà di distogliermi sempre dalle mie cose, dalle mie bene, dal mio bene, dalle mie sicurezze. Questo ci permetterà, Signore, di essere missionari in qualunque posto ci troviamo, di sentire veramente il pianto che tu hai. Sentiremo il tuo amore materno e cercheremo di consolarti, Signore, facendo la nostra parte. Cercheremo di diminuire il tuo dolore, portando alla casa del Padre tutti quelli che si sono smarriti, Padre. Grazie, Padre. Ora la tua benedizione, la tua presenza sia con ognuno di questi miei fratelli, nel nome di Cristo. Amen.